Benvenuta, rieccoci qui, siamo qui per il quinto episodio. Ce l'abbiamo fatta, possiamo dire che ce l'abbiamo fatta, perché c'è stato un po' un incastro da trovare per registrare questa ultima puntata di questo podcast dedicato alla qualità dell'aria. Sono molto contento di poter concludere finalmente, dopo quattro episodi che parlo da solo, con una chiacchierata con un'interlocutrice, Irene Priolo, che tra l'altro nel frattempo, dal primo episodio di questo podcast, è anche diventata vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Quindi benvenuta Irene Priolo, posso darti del tu, visto che mi avevi concesso il tu a un evento in presenza?
Devi, non puoi,
devo.
Devi darmi del tu, assolutamente.
Okay. Benvenuta quindi all'interno di questo podcast, molto bello concludere così, e io direi di partire da una domanda molto generale per poi entrare nelle tematiche che abbiamo già anche approfondito nel corso degli ultimi episodi, degli scorsi episodi. E la domanda è: come sta la Regione Emilia-Romagna?
Ma la Regione Emilia-Romagna sta meglio da 20 anni a questa parte, ce lo dicono i dati e anche il piano della qualità dell'aria che stiamo rinnovando in questo momento ha un monitoraggio che si attesta al 2020, che ci restituisce un dato ovviamente positivo ma non ottimistico, lo voglio dire così, perché la nostra qualità dell'aria è sotto gli occhi di tutti, è comunque nell'ambito del bacino padano, che è un ambito abbastanza critico. Dicevo che è migliorata perché abbiamo, come dire, dati che ce lo attestano, per cui i famosi PM10, che sono quelli per i quali noi peraltro abbiamo ricevuto una condanna, da qui al, diciamo, nel 2020 sono diminuiti del 50%, e quindi è un dato molto importante. Le NOx sono diminuiti del 44%, quindi è un altro dato importante, però dobbiamo fare ancora dell'altra strada, perché per esempio le NH3, scusatemi i tecnicismi, ma l'ammoniaca, che è un precursore importante delle PM10, è diminuita solo del 10%. Quindi insomma stiamo meglio, ma non stiamo benissimo, e la condanna che abbiamo ricevuto dall'Europa ce lo dimostra, per cui noi adesso dobbiamo impegnarci e fare di più, e il nuovo piano della qualità dell'aria ha questo obiettivo, perché il tema principale è che noi dobbiamo tutelare la salute dei nostri cittadini.
E c'è una percezione della bravura degli emiliano-romagnoli in questo ambito, cioè siamo bravi come cittadini, ma anche a differenza magari di altri casi, cioè siamo un caso virtuoso, perché abbiamo visto negli scorsi episodi che alla fine la differenza la fanno le azioni individuali, cioè siamo sempre noi in quanto persone che poi dobbiamo anche mettere a terra le decisioni e le iniziative che vengono prese a livello macro. Come si comportano i cittadini?
Allora, diciamo qui, che siamo bravi ma non bravissimi, nel senso che noi anche per il piano della qualità dell'aria abbiamo fatto proprio un sondaggio con i cittadini per comprendere non soltanto la percezione che hanno su questi temi della qualità dell'aria, ma quali siano le loro attitudini e i loro comportamenti. E abbiamo fatto un'indagine su 4.000 cittadini, quindi un campione anche abbastanza importante, e da questo sondaggio ovviamente che cosa emerge? Che il 70% dei cittadini sono preoccupati per la qualità dell'aria e quindi per la loro salute, ma di questo 70% dei cittadini soltanto il 18% è attivamente impegnato, e quindi, come vedete, c'è una distanza notevole, mentre il 25% dei cittadini, un cittadino su quattro, dice che lui non è assolutamente interessato a questi aspetti. Quindi, che dire, c'è un'attitudine in questi buoni comportamenti che deve e può crescere. Il 30% dice che da questo punto di vista sono disponibili a modificare i propri comportamenti, un altro 26% però è disponibile a farlo soltanto se ci sono degli incentivi, quindi è una composizione complessa di cui però dobbiamo tener conto, perché il cittadino è il nostro principale alleato, anche se non è l'unico alleato. Devo dire che chi si è comportato molto bene nel corso di questi anni è il sistema delle imprese, che molte volte viene messo sotto una lente di ingrandimento negativa. In realtà oggi, se noi dovessimo leggere il dato dell'impatto dell'incidenza del sistema delle imprese dell'Emilia-Romagna sulla qualità dell'aria, è soltanto del 9%, perché sono stati fatti molti passi, perché le autorizzazioni che la regione richiede per il sistema delle imprese molto stringente e quindi loro, come dire, hanno messo in campo un comportamento virtuoso, ancorché in alcuni casi, come dire, obbligato dalle normative, però questo si evince ed emerge. È più difficile quando non ci sono regole che possono, come dire, a fronte di autorizzazione, un comportamento di un cittadino non prevede un'autorizzazione, ma una sensibilità da una parte e dall'altra parte anche la possibilità di mettere in campo buoni comportamenti, perché la transizione ecologica alle volte richiede anche sforzi dal punto di vista economico e noi dobbiamo mettere tutti i cittadini in grado di partecipare a questa sfida. Questo è uno degli aspetti sui quali noi dobbiamo lavorare.
Certo, questo lo abbiamo anche visto, adesso vado a memoria, ma mi ricordo che c'erano anche alcuni dati che proprio testimoniavano che alcune delle misure più sostanziali che si possono prendere, alcune delle azioni più importanti che si possono compiere sono anche costose, quindi immagino che ci sia appunto un ruolo molto importante degli incentivi. È anche interessante quel dato di avere così tante persone preoccupate ma che non sanno magari da dove partire, ci può essere anche un disorientamento, non si sa esattamente che cosa si può fare per migliorare il proprio impatto e quindi magari anche in ambito comunicativo appunto podcast come questo potrebbero essere utili per dare dei consigli e per dare delle indicazioni. Ma parlando invece del piano aria integrato regionale che è in corso di lavorazione, quali sono le principali ambizioni di questo piano che è in cantiere al momento?
Ma intanto noi abbiamo la necessità di rispettare quelli che sono gli obiettivi che ci consegna l'Europa. Detto così, lo dicono tutti, bisogna rispettare gli obiettivi europei, però sono quelli che non siamo riusciti a rispettare, per cui siamo condannati per le PM10 perché abbiamo gli sforamenti sulla qualità dell'aria. E quindi questo piano che noi stiamo, di cui è iniziato il percorso e che dobbiamo approvare con validità fino al 2030, ha degli obiettivi ben precisi, con delle percentuali ben precise, per cui noi dobbiamo sicuramente ulteriormente migliorare la nostra performance per quanto riguarda le PM10, ma le PM10, le polveri sottili, sono molto strane da indagare, perché un cittadino non sa che cosa compongono queste famose PM10, quindi quando parliamo di polveri sottili, quindi che cosa sono? È una parte molto importante di queste PM10, è data dal riscaldamento privato delle abitazioni, in maniera particolare dal riscaldamento con le biomasse legnose. Allora noi dobbiamo assolutamente eliminare questo sistema di riscaldamento con degli incentivi che la regione ha messo in campo, ma noi dobbiamo migliorare la qualità dell'aria anche per quanto riguarda le emissioni che vi dicevo prima dell'NH3, dell'ammoniaca, no? E uno dice, ma l'ammoniaca che cosa fa? Perché l'ammoniaca è così importante? Perché l'ammoniaca, che deriva soprattutto dalle attività dell'agricoltura e della zootecnia, è a sua volta un precursore delle PM10, è una componente che determina, mescolata in aria, quando abbiamo questo agente che si mescola con altri, un fattore molto rilevante. Agricoltura e zootecnia incidono per il 33% sulla nostra qualità dell'aria e quindi dobbiamo aiutare il mondo agricolo a venire con noi in questa battaglia. E dobbiamo migliorare sicuramente le emissioni legate al trasporto, perché il trasporto generato da combustione, in particolar modo da diesel, incide molto negativamente sulla qualità dell'aria, però con un dato, i trasporti incidono per il 28% e di questo 28% una parte rilevante derivante dal traffico di merci pesanti, e quindi questa è una nuova frontiera sulla quale lavorare. Abbiamo definito degli obiettivi molto precisi anche in termini di tonnellate di diminuzione di questi agenti e di questi componenti di cui vi parlavo. È ovvio che al cittadino parlare di tonnellate non dice niente, e noi abbiamo un altro tema: l'aria non si ferma. E quindi la regione Emilia-Romagna da sola non può vincere questa sfida, lo deve fare con le altre regioni del bacino padano che insieme a noi hanno ricevuto la condanna sulle PM10. Quindi noi abbiamo bisogno di diminuire ulteriormente diciamo gli obiettivi che avevamo previsto col precedente piano, ma lo dobbiamo fare in sinergia con tutto il bacino padano, perché questa è una mossa vincente e ci consente di essere più efficaci.
Una collaborazione che deve andare necessariamente dal macro al micro e che poi si espande anche leggermente fuori i confini della regione Emilia-Romagna, che poi è inevitabile che sia così, basta anche pensare all'aria. L'aria non ha confini, non ha una posizione, un'ubicazione geografica, e quindi insomma dobbiamo occuparcene tutte. Ma questo piano, abbiamo detto che c'è un input che arriva a livello europeo, ma a livello regionale chi è poi che si occupa della messa a terra di quello che arriva da più in alto dall'Unione Europea?
Allora, intanto quando l'Unione Europea adotta una direttiva deve essere poi dopo approvata dal governo, quindi c'è, diciamo, una scala di priorità legislative, come il cittadino sa molto bene. Una volta che il governo ha, da questo punto di vista, si è allineato con quello che prevede l'Europa, la regione, quindi siamo noi che dobbiamo ottemperare dal punto di vista proprio della pianificazione. Diciamo che l'ambiente è materia esclusiva del Ministero dell'Ambiente, oggi MASE, e quindi è una sua competenza esclusiva. Noi siamo un braccio operativo da questo punto di vista e dobbiamo raggiungere gli obiettivi che l'Europa ci consegna. Questo vale per il piano della qualità dell'aria, vale per il piano della qualità della tutela delle acque, per il piano dei rifiuti che noi stiamo mettendo in campo, che abbiamo già approvato, ma anche per il piano dell'energia. Quindi le regioni su alcuni temi non hanno una competenza esclusiva, ma sono concorrenti dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi, e noi lo dobbiamo assolutamente fare. Devo dire che abbiamo più volte chiesto al governo di essere più stringente, perché alcuni provvedimenti che noi avevamo chiesto al governo all'interno dell'accordo che comunque abbiamo sottoscritto come Bacino Padano e come Ministero dell'Ambiente ancora non sono stati attuati. L'esempio che vi facevo prima del trasporto merci pesante, è evidente che noi abbiamo una traccia, una mappa di calore molto chiara ed evidente, che le rotte delle autostrade sono gli ambiti dei emissivi dal punto di vista dell'NOx in maniera principale. La regione non ha potestà legislativa su questi ambiti e lo può fare il governo. Da tempo diciamo che la velocità è uno dei temi che può determinare un miglioramento della qualità dell'aria, ma tutta una serie di provvedimenti che il governo potrebbe mettere in campo che sono di sua competenza esclusiva. Quindi sicuramente abbiamo bisogno che non ci siano soltanto finanziamenti, ma come dico spesso, anche il mondo delle imprese non ci chiede un sostegno economico e basta, ci chiede regole chiare. In assenza di regole, come sta capitando per esempio adesso nel campo dell'energia, alcuni provvedimenti non si possono attuare, e quindi noi abbiamo bisogno che il governo faccia un salto di qualità su questi provvedimenti che riguardano la qualità dell'aria, perché da questo punto di vista noi non soltanto ci troviamo in difficoltà ad attuarli, ma in alcuni casi i provvedimenti restrittivi che mettono in campo le regioni del bacino padano possono creare una sorta di dumping economico. Cosa voglio dire? Che se io metto delle regole stringenti per un settore economico, questo settore deciderà di spostarsi in un'altra regione dove queste regole stringenti non ci sono. E quindi questo diventa un tema non irrilevante, per questo che è necessario un approccio nazionale. Questo ce l'ha chiesto anche la Commissione europea, con cui abbiamo interagito, per esempio proprio nell'ambito agricolo, che è un ambito che andrebbe maggiormente normato, e una norma di rango nazionale ovviamente ci aiuterebbe.
Una delle prossime domande sarebbe stata: quali sono le cose decisive per il futuro, le sfide decisive per il futuro, ma direi che le abbiamo già un po' toccate. Sicuramente questo punto è molto importante, quello di mettere, in un certo senso, per dirla brutta e sintetizzando, d'accordo un po' tutti, perché poi sennò si crea una sorta di rincorsa al dove ci sono meno regole, che questo sicuramente non è, ed è anche contro quello che dicevamo all'inizio della sensibilizzazione di ognuno e della partecipazione di ognuno. E a livello individuale mi verrebbe da chiudere con questa domanda, visto che in tutti gli episodi abbiamo lasciato gli ascoltatori con un consiglio. C'è qualcosa che ti senti di consigliare, una misura, anche qualcosa che si può fare a partire da adesso, da quando uno smette di ascoltare questo episodio e questo podcast?
Sicuramente aderire se un cittadino ha una stufa massa legnosa al bando della regione, perché è un bando che dà incentivi fino al 100%, quindi un cittadino può cambiare una stufa che oggi è inquinante con una stufa meno inquinante o con addirittura una pompa di calore, e lo può fare senza spendere un centesimo, e questa è un'azione molto importante. Il cittadino può piantare alberi ed è un'altra azione molto importante, perché non dobbiamo mettere in campo soltanto azioni tra virgolette passive dei comportamenti, ma anche attive, e la regione mette a disposizione la possibilità di ritirare gratuitamente delle piante e di metterle a dimora. Queste sono azioni positive che si possono fare, ma soprattutto io dico una cosa: non ci si può più lamentare dei cambiamenti climatici se poi dopo ciascuno di noi non mette in campo un comportamento virtuoso. Ma questo non vale solo per il cittadino, vale per il governo e vale per le imprese e vale per l'agricoltura, vale per tutti, perché la parola cambiamento climatico e danni derivanti al cambiamento climatico oramai è sempre evocato da tutti. Però c'è un tema: ogni volta che c'è un'emergenza, il cambiamento climatico entra in secondo piano, ma noi non ci stiamo rendendo conto che è il cambiamento climatico che sta determinando le nuove urgenze ed emergenze. Per cui su questo bisogna che il cittadino acquisisca questa consapevolezza, e che se c'è bisogno di fare dal punto di vista dei comportamenti, dei sacrifici, lo fa per se stesso, perché ne ha un ritorno positivo. Quando tempo fa mi hanno chiesto sui finanziamenti che la regione dà, che adesso voglio dire, questo è un aspetto positivo, mettiamo solo come ambiente quasi 150 milioni di euro in questo piano della qualità dell'aria. Nel precedente non c'erano questi finanziamenti. Questo piano non si rivolge più soltanto a 33 comuni, ma a 207 comuni, quindi a tutti i cittadini residenti nella nostra pianura. Però in passato anche i finanziamenti che venivano dati diciamo per il sistema delle imprese nella programmazione comunitaria non leggevano per esempio i cantieri sulla difesa del suolo, perché si lavorava sul tema della competitività. Ma io dico che se non c'è prevenzione non c'è neanche competitività, perché i costi dei cambiamenti climatici sono nettamente superiori ai costi della prevenzione. Quindi, che dire, io so che questa sensibilità che abbiamo riscontrato nei cittadini va maggiormente costruita, ed è il motivo per il quale stiamo facendo anche questi podcast che hanno, diciamo, un approccio diverso rispetto al passato. Ci vuole da parte nostra molta costanza e da parte del cittadino la consapevolezza che quello che stiamo facendo ha un enorme impatto non soltanto sulla sua salute, ma anche sulla possibilità di vivere meglio nel proprio ambiente.
Direi che un'ottima frase per concludere questo arco di 5 episodi è quella che ha appena detto Irene Priolo, che ringrazio, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, ed è che i costi del cambiamento climatico superano i costi della prevenzione. Quindi direi che possiamo portarci dietro e tenerci in testa questa frase da ora in avanti. E grazie quindi nuovamente a Irene Priolo e
grazie
buon lavoro
a voi, grazie, buon lavoro a tutti noi, grazie.
E grazie anche a tutte le persone che hanno ascoltato il podcast per intero o che hanno anche ascoltato soltanto questo episodio. Noi mica ce la prendiamo se avete soltanto ascoltato questo episodio, anzi, avete trovato quello giusto. Grazie quindi e un saluto da Dario, e mi raccomando, fate i bravi e fate le brave.